La professoressa Ronchiato si è offerta, oltre che affrontare l'argomento previsto del soffio e la gioia, ha accettato di sviluppare, considerando che anche l'ultima parte del 5 tocca l'argomento, sviluppare dal suo punto di vista, di aggiungere alcune osservazioni sulla gioia in Coelet o in genere nel testo biblico. Adesso, quale sia l'ordine che lei seguirà è a sua discrezione. La professoressa Ronchiato ha l'incarico in facoltà teologica qui a Padova e credo sia una delle persone più giovani che noi abbiamo occasione di sentire. E quindi buon ascolto a tutti.
Il tema di questa sera, come già annunciato, è la gioia in Coelet. Però un tema questo che fortunatamente è già stato introdotto e sicuramente anche trattato ampiamente dal professor Mazzinghi, che è uno dei massimi esperti del Coelet attuali. Perciò la proposta è di andare avanti con la riflessione e, partendo da un testo del Coelet, si è concordato per l'appunto Coelet 5, soprattutto i versetti 17-19, partendo da questo testo, vedere poi quali sono le differenze o anche i tratti di somiglianza tra la concezione della gioia in Coelet e in generale nel mondo biblico, negli altri testi biblici, nella tradizione di Israele. Quindi questo è brevemente il programma. E poi, vabbè, andremo avanti anche con le vostre domande. Il punto primo, la partenza dunque, Coelet 5, 17-19. Come già detto probabilmente la volta scorsa dal professor Mazzinghi, io mi sono rifatta al suo testo, quindi sicuramente risentirete alcune cose già dette, completandole o chiaramente anche visitandole da un altro punto di vista. In ogni caso, Coelet 5 è uno dei 7 testi sulla gioia presenti in questo libro sapienziale. Gli altri testi si trovano al capitolo 2, al capitolo 3, due testi, poi al capitolo 8, capitolo 9 e capitolo 11. Quindi uno dei 7 testi nei quali la gioia è presentata positivamente in Coelet, quindi ha dei tratti positivi, perché ci sono anche altri testi nei quali la gioia ha una connotazione negativa. Ancora il capitolo 2, capitolo 4, 7 e poi anche diversi passi in cui Coelet condanna la risata, il riso. Quindi ci sono due gruppi di testi, gli uni nei quali la gioia è connotata positivamente, gli altri nei quali la gioia è connotata negativamente. E la differenza è data dal ragionamento che Coelet porta avanti nei singoli contesti, quindi sarebbe necessario analizzare tutti i contesti per vedere le sfumature, però non è l'obiettivo di questa serata. Ci concentriamo solo su Coelet 5, 17, 19. Leggendo questo testo, così come gli altri 6 testi, dove la gioia ha un significato positivo, si può dire subito, come introduzione ma forse anche come conclusione, quindi già anticipiamo la conclusione, che la gioia è una risposta che il Coelet ha trovato al suo proposito iniziale. Inizia il libro dicendo di voler cercare, di voler esplorare qual è il bene per l'uomo, se c'è un bene per l'uomo, se esiste un bene per l'uomo. Coelet lo trova nello sperimentare la gioia, nel vivere la gioia, quindi non solo nella esistenza della gioia, ma nel goderla, nel poter assaporarla. Infatti, 4 dei 7 testi citati sono introdotti da una frase chiamata tecnicamente frase di valutazione. Questa frase di valutazione dice questo: non c'è nulla di meglio. Quindi questa frase "non c'è nulla di meglio" introduce ben 4 dei 7 testi sulla gioia. Ne citiamo 2 dei 4. 3:12. Coelet scrive: io so che non c'è di meglio se non gioire e passarsela bene durante la vita. E poi, capitolo 3, versetto 22, Coelet scrive: ho capito che non c'è di meglio se non che l'uomo gioisca del suo lavoro. Quindi c'è una frase di valutazione: so che non c'è di meglio, non c'è nulla di meglio che gioire, non c'è nulla di meglio che passarsela bene, che godere del proprio lavoro. Ecco perché la gioia è una risposta alla domanda se ci sia un bene, se ci sia qualcosa di migliore, di positivo in questa vita. E il brano che oggi, questa sera, affrontiamo nel dettaglio aggiunge a questo già detto una riflessione che in realtà non è nuova, perché è parzialmente introdotta già nel capitolo 2, ma è singolare nel capitolo 5 perché è particolarmente sviluppata. Nel capitolo 5, versetti citati 17-19, Coelet infatti spiega l'origine della gioia. Ecco perché è un po' singolare questo testo. E dice sinteticamente che la gioia ha una origine religiosa, però dovremmo chiaramente capire in che senso religiosa. Sta di fatto che quando uno dice religiosa automaticamente pensa a Dio. Quindi questo libro, che ha moltissime interpretazioni, belle, buone, positive e negative, che vedono il Coelet da più punti di vista, di fatto questo libro riconosce a Dio un ruolo. Ecco perché è probabilmente anche inserito nel canone ebraico, nel canone biblico. Ha un ruolo importante, tant'è che gli autori dicono che questo passo sulla gioia è un importante passo teologico, cioè chiama in causa Dio, arruola Dio, coinvolge Dio nel modo che sarà ovviamente da chiarire. Vediamo anzitutto il contesto, allora, brevemente, prima di leggere i versetti sui quali ci soffermeremo. Questo passo è inserito in un capitolo, capitolo quinto, il quale capitolo quinto ha per tema i beni e le ricchezze. Di per sé la estensione che ci interessa va dal capitolo 5 versetto 9 al capitolo 6 versetto 9, quindi da 5:9 a 6:9. Ecco, questa sezione tratta dei beni e delle ricchezze ed è una sezione che si apre e si chiude con una stessa frase: anche questo è soffio, anche questo è vuoto, anche questo è vanità. Quindi una porzione di testo molto ben delimitata. Vediamo solo alcuni dettagli. Quindi la sezione inizia il capitolo 5, versetto 9, e dal versetto 9 al versetto 11 Coelet parla del denaro, parla dei soldi e delle ricchezze. E citiamo solo il versetto 9, Coelet dice: chi ama il denaro non se ne sazia, chi ama le ricchezze non ne gode. Quindi Coelet parla di amore per il denaro, amore per le ricchezze. E gli autori che si occupano profondamente di questo libro rilevano che si tratta di un amore smodato. Coelet sta parlando non del giusto affetto per il denaro, inteso il denaro come strumento per guadagnare dei beni, per vivere meglio, per migliorare la vita, ma intende quell'amore smisurato, smodato per le ricchezze, per il denaro. Parlano di un amore disordinato, di chi ama il denaro per se stesso, non come mezzo. Quindi chi ha questo tipo di affetto disordinato, nota Coelet, di fatto vive male, vive da insaziato, vive da persona infelice perché non è capace di godere di quanto ha. Anzi, più aumenta il denaro, più aumentano le ricchezze, più ne vorrebbe avere. Quindi non è nemmeno capace di prendere soddisfazione dal molto che ha, non è capace di trarre profitto, godimento, gioia dal molto bene, dai molti beni, dal molto denaro che egli ha. Quindi conclude Coelet: questo desiderio di accumulare è di fatto una cosa vana, hevel, una cosa effimera, instabile, perché appunto non produce nulla, non produce niente se non ansia, se non corsa verso appunto l'aumento del capitale. Nei versetti che seguono, 12-16, ancora una riflessione amara del Coelet, scrive l'autore: un grave male ho osservato sotto il sole, ricchezze custodite a danno del proprietario. Perde questa ricchezza in un cattivo affare e il figlio che gli è nato rimane a mani vuote. come è uscito dal ventre della madre, nudo, così se ne andrà di nuovo, come è venuto. Non si porterà via nulla del lavoro delle sue mani. Dunque, a vantaggio di chi ha lavorato? Ha lavorato per il vento. Un'altra constatazione amara questa di Coelet. Afferma, sempre trattando appunto del tema dei beni, delle ricchezze, dice anche di aver valutato, di aver osservato che c'è la possibilità di perdere il capitale. Magari si è lavorato tanto, si sono passate notti insonni, lo dice il Coelet, per poter gestire tutto, poi alla fine basta un brutto affare e si resta a mani vuote. Oltretutto si muore nudi, cioè si muore senza portare con sé nella tomba nulla. Quindi a che serve questo affanno? A che serve questa rincorsa? Per chi si lavora? Per il vento? La vita di chi vive in questo modo si rivela una preoccupazione continua, un affaticamento continuo e però inutile. Allora, una serie di constatazioni, a partire da 5-9, che insomma sono abbastanza serie e che però alla fine ci consegnano una domanda. E allora? E allora, dopo aver constatato tutto questo e aver visto che è vero, è interessante anche notare come il testo biblico, pur avendo più di 2000 anni di storia, in realtà registra situazioni che sono le medesime dell'uomo di sempre e da sempre. Quindi è un testo che è molto attuale. Quindi il problema è, adesso che abbiamo constatato tutto questo, che cosa ci resta? Qual è il modo giusto, il modo saggio di impostare la vita? Il libro del Coelet è un libro sapienziale, quindi deve consegnarci una sapienza di vita, altrimenti non raggiunge il suo scopo. E ci avviciniamo così in punta di piedi al nostro testo, capitolo 5, versetto 17-19. Il testo recita in questo modo, lo leggiamo così è più facile seguirlo. Ecco ciò che io ritengo buono e bello, mangiare, bere e godere il buon frutto del lavoro faticoso, per il quale ci si affatica sotto il sole, nei giorni contati della propria vita che Dio concede all'uomo. Questa è la parte che a lui spetta. Poi, ogni uomo al quale Dio abbia dato ricchezze e sostanze e il potere di servirsene e di prendere la sua parte e di gioire della sua fatica, questo sì, è dono di Dio. Perché l'uomo non penserà molto ai giorni della sua vita dal momento che Dio lo tiene occupato con la gioia del suo cuore. Quindi è un testo forse che letto così velocemente è anche difficile da trattenere, però ora lo ripercorriamo passo a passo e si noterà che i concetti detti sono pochi, 1, 2, 3, non di più. Quindi ha uno stile un po' ripetitivo, però scavando e sintetizzando i concetti da trattenere non sono molti. Partiamo dal versetto 17, laddove il Coelet riflette sulla brevità della vita. Dice, nei giorni contati della propria vita che Dio concede all'uomo. Quindi qui troviamo, in un certo modo, il presupposto di tutta la riflessione del Coelet, ovvero ciò che fa scattare la riflessione è che la vita è breve, è che la vita passa. Ed è una vita breve data da Dio, breve. Infatti sono due gli elementi di questo versetto. Da un lato che la vita è breve, i giorni sono contati, si contano, un tot di anni, un tot di giorni. Dall'altro però Coelet dice che Dio ne è responsabile. Il protagonista di questa brevità è Dio, di questo limite è Dio. Quindi è Dio, è il Signore, a porre dei limiti all'esistenza, a concedere a ciascuno dei giorni enumerati. Notiamo che qui compare il verbo dare, tradotto con concedere, però letteralmente è dare. Dio dà all'uomo giorni contati. Teniamo in mente questa radice perché poi ritornerà in seguito. Quindi Dio dà all'uomo un tempo breve. Ora, cosa resta allora? Se la vita è breve, Se tutto scorre velocemente, passa via, e anche le cose magari sulle quali uno aveva contato, ad esempio il denaro, la ricchezza, in realtà si sgretolano via, che cosa resta all'uomo? Qual è l'atteggiamento saggio da assumere? Coelet dà una soluzione, ci dà una consegna. Coelet dice che all'uomo, di fronte a questo stato di cose, constatato questo stato di cose, all'uomo resta una possibilità. La possibilità data all'uomo anzitutto è quella di pensare, osservare la vita, guardarla con gli occhi aperti, allo scopo di maturare un giusto pensiero, ovvero allo scopo di dare alle cose una giusta interpretazione. E questo è un passaggio fondamentale che di fatto regola tutto il libro. Il libro nasce dall'atteggiamento del Coelet che guarda, osserva e pensa, riflette, medita. Quindi il primo esercizio che Coelet ci consegna è esattamente questo: maturare un giusto pensiero delle cose, della realtà. Ed è fondamentale questa consegna perché poi, se trasponiamo questa idea in campo spirituale o anche in campo psicologico, gli esperti lo confermano, ci dicono che tutto nasce dal pensiero, molto nasce dal pensiero. Dal pensiero derivano gli atteggiamenti costruttivi o distruttivi della nostra vita. Dal pensiero maturano i nostri atteggiamenti, scaturiscono i nostri comportamenti. Da ciò che uno pensa deriva un tipo di vita o un altro tipo di vita. Quindi il Coelet è un saggio perché ha maturato un pensiero, ha maturato una opinione nei confronti delle cose che accadono sotto il sole. E grazie a Dio rende partecipi noi di questo suo risultato riflessivo. Scrive questo Coelet: ecco ciò che io ritengo buono e bello. Qui c'è una cosa da dire. La traduzione è ritengo. La nostra Bibbia traduce così, ciò che io ritengo, però il verbo originale in ebraico è vedere. Ecco ciò che io vedo buono e bello. È interessante ricordare questo perché sembra che il versetto sia un eco della formula di approvazione che ritma Genesi 1. Anche in Genesi 1 Dio crea e di creatura in creatura Dio dice, Dio vide ed ecco era cosa buona, bella, in ebraico tov, il verbo vedere e poi il giudizio, era cosa tov, Dio vede e questo vedere è un vedere di giudizio perché Dio qualifica, giudica la cosa, le cose bella, belle e buone. Con un unico aggettivo, tov. Coelet usa lo stesso verbo, ecco ciò che io vedo, e però usa poi due termini diversi, sdoppia. Usa tov per dire buono e usa yafe per dire bello. Ecco ciò che io vedo, buono e bello. È ciò che io vedo e quindi ciò che io giudico, ciò che io ritengo, ciò che io considero. E quali sono le cose che Coelet vede, considera belle, buone? Sono tre. La prima, mangiare e bere. Io ritengo buono e bello mangiare e bere. Questo è un insegnamento chiaro che si ritrova in altri passi del libro, soprattutto nei brani, in cinque brani sulla gioia. Ed indica, poi lo vedremo meglio, questo mangiare e bere indica una realtà davvero concreta, non ha nessun valore metaforico. Indica concretamente mangiare e concretamente bere. Poi la terza cosa, bella e buona, che Coelet ha visto, è questa: godere del buon frutto del lavoro faticoso. Questa è un'espressione bellissima. Innanzitutto la si ritrova anche in altri passi. Il verbo è ancora ra'a, vedere. Vedere il buon frutto, vedere il beneficio del proprio lavoro faticoso che si fa. Quindi vedere il buon frutto. Quindi, che cosa sta dicendo Coelet, facendo un po' il punto? Coelet prende in considerazione i tre bisogni fondamentali dell'uomo. che sono mangiare, bere e poi anche lavorare, lavorare in un modo fruttuoso. E parla di questi bisogni fondamentali non in un senso dispregiativo, condannandoli, castigandoli, e nemmeno in un modo esagerato. Infatti non usa nessun aggettivo, dice semplicemente mangiare, bere e godere del buon frutto del lavoro. Quindi non dice che è bello, buono mangiare tanto, mangiare poco, bere tanto, bere poco, smoderatamente fino a non farcela più, oppure mangiare pochissimo, lavorare tanto, lavorare tantissimo. Non usa aggettivi, elenca solo queste tre realtà e dice anche che la vita non è risolta in queste tre cose. Coelet non dice che la vita si conclude in queste tre cose, è riassunta e risolta in queste tre cose. Ci sono delle persone che impostano la vita su questi tre binari, mangiare, bere e lavorare. Però Coelet non sta dicendo questo, il suo pensiero è un altro. La riflessione sua è sapienziale perché elenca semplicemente con sobrietà questi bisogni, 1, 2, 3, mangiare, bere e godere del frutto del proprio lavoro, e indirettamente, citandoli tutti e tre, ne raccomanda l'equilibrio. Ci vuole il primo, ci vuole il secondo, ci vuole anche il terzo. Non solo, invita a cogliere la gioia che queste realtà danno. Invita l'uomo a vivere queste esperienze con gioia, come fonte di gioia, non come fonte di frustrazione, sensi di colpa o di ansietà o di preoccupazioni. No, che siano vissute, diremo, a cuor leggero, in una maniera gioiosa. Si nota inoltre che dei tre beni, senz'altro il terzo elemento è più sviluppato. Delle tre azioni, quella che riguarda il lavoro è senz'altro più sviluppata. Per lavoro, Coelet intende il lavoro in senso ampio, anche qui non c'è nessuna specificazione, dal lavoro più semplice, più modesto, a quello più impegnativo, non c'è nessuna distinzione, per cui tutti gli uomini, indipendentemente dal lavoro che fanno, sono invitati a gioire del loro lavoro. E Coelet non è nemmeno un inesperto, uno che non ha esperienza della vita. Sicuramente Coelet sa che ogni lavoro è faticoso, che ogni lavoro è duro, quindi non sta dicendo di snobbare il lavoro, di vivere allegrottamente il lavoro, facendo finta che, no, il suo indirizzo è diverso. Dice che il lavoro sì è duro, faticoso, ma questo non deve costringere l'uomo a una vita felice. Il lavoro non deve diventare una tomba, non deve diventare una gabbia, non deve diventare un luogo dove ci si rabuia, ci si intristisce, ci si spegne, si diventa fonte per se stessi e per gli altri di nervosismo e di insopportazione. Il segreto, dice Coelet, sta nel guardare il frutto del lavoro faticoso. Ecco qui la svolta, ecco qui l'insegnamento sapienziale. Il segreto sta nel guardare il nostro duro lavoro e riconoscerne il frutto. Ma questo è un passaggio che teoricamente è presto risolto. Esperienzialmente è difficilissimo perché si tende sempre a non vedere niente. Quindi il segreto sta nel riconoscere, ecco perché vedere, usa il verbo vedere, cioè accorgersi, vedere, riconoscere e quindi apprezzare ciò che abbiamo costruito, ciò che il nostro lavoro ha prodotto, quindi saper gioire del nostro lavoro, perché c'è sempre un frutto. E dice Coelet, questa è la parte che all'uomo spetta, e usa una parolina molto importante Coelet, parte, che è in ebraico chelek. Nella tradizione deuteronomistica, Chelek, parte, indica la terra promessa, indica quella parte, cioè quel dono che Dio dà all'uomo, ovvero quel pezzo di terra. Quindi indirettamente, utilizzando questo testo, Coelet ci sta dicendo che questa possibilità di gioire per cose semplici è un dono di Dio, è una parte che spetta all'uomo, ma usando parte indirettamente ci dice che è un dono di Dio. Dio in questo testo, non dà la terra all'uomo, non gli dà la terra promessa, gli dà la gioia. Questa è la parte, la gioia. Ecco, questo che Coelet ha semplicemente introdotto nel versetto 17, poi viene sviluppato ampiamente nel versetto 18. Forse è il versetto centrale di tutto il testo. Coelet dice che la ricchezza è un dono di Dio, ma non dice solo questo. Dice anche che la possibilità di usufruire dei beni e di godere dei beni è un dono di Dio. E qui davvero la parola del Coelet è una parola di sapienza, è una parola rivelata, autenticamente parola di Dio, parola rivelata. Notiamo, rileggo brevemente il testo, nel versetto 18. Ogni uomo al quale Dio abbia dato ricchezze, sostanze e potere di servirsene. Quindi ancora tre elementi. I primi due sono concreti. Dio dà all'uomo ricchezza e sostanze, beni concreti. Quindi tutto ciò che noi abbiamo è dono di Dio. Ma Coelet aggiunge, rispetto alla sapienza tradizionale che riconosceva che tutto ciò che è bello e buono viene da Dio, Coelet aggiunge che la possibilità, il potere, la facoltà di servirsene, letteralmente di mangiare queste ricchezze, di usufruire di queste ricchezze, è un dono di Dio. Quindi ci sono tre poteri che Dio dà all'uomo: il potere di servirsi dei beni, il potere di prendere la propria parte, cioè prendere i beni, e di gioire della propria fatica. Qui compare la radice gioia. E ancora dice: tutto questo è dono di Dio. Quindi su questo punto bisogna spendere una parolina in più. Ci sono molte persone che hanno molto e sono tremendamente infelici e inquieti. Perché? Non perché non hanno, ma perché non sono capaci di accorgersi del molto che hanno e non sono capaci di goderlo. Quindi la capacità stessa di godere è un dono di Dio. Un concetto che si ritrova poi anche in 2.25 e in 3.13. Adesso non li leggo solo per brevità, però è un concetto che sta a cuore al Coelet. Quindi ci sono, afferma Coelet, delle variabili che impediscono all'uomo di godere dei suoi beni. Alcune variabili le ha elencate all'inizio del capitolo 5 e le abbiamo richiamate all'inizio di questa conversazione. Per esempio, se una persona è avara, non riesce a godere dei suoi beni. Se incontra degli approfittatori che gli mangiano il capitale, non può godere dei suoi beni. Se fa un brutto affare, non può godere dei suoi beni. Oppure muore e non fa in tempo a goderseli. Quindi ci sono una serie di variabili che impediscono all'uomo di gioire delle sue ricchezze. Per questo la possibilità, il potere di gioire di questi beni è esso stesso un dono di Dio. Quindi non c'è nessun automatismo: se sono ricco sono felice. No, serve una capacità interiore. L'insegnamento del Coelet qui è molto molto importante, a mio parere, perché in una maniera decisamente più povera e più semplice rispetto a quanto esprime sublimamente il Coelet, si potrebbe pensare, quindi riportando il discorso ai nostri giorni, che la riuscita nella vita non dipende dalle sostanze che abbiamo, non dipende dai beni, ma dipende fondamentalmente dal carattere, da quella facoltà, da quella capacità antropologica che l'uomo ha di poter usufruire delle risorse che ha e che Dio gli ha dato. Ma giustamente Coelet dice: anche questo carattere, anche questa facoltà, anche questa capacità è un dono di Dio e a non tutti è dato. Quindi serve una antropologia molto particolare per poter essere felici, per poter riconoscere, vedere i beni, apprezzarli, servirsene, prendere la propria parte. E conclude Coelet, versetto 19, perché l'uomo, così facendo, se l'uomo riesce davvero a godere di queste esperienze semplici, mangiare, bere, apprezzare il frutto del suo lavoro, Ecco, se l'uomo fa questo, non penserà molto ai giorni della sua vita, dal momento che Dio lo tiene occupato con la gioia del suo cuore. Ecco, qui il versetto si presta a una duplice interpretazione. Dio tiene occupato l'uomo con la gioia del cuore, oppure Dio risponde all'uomo con la gioia del cuore. L'una e l'altra sono possibili perché la radice ebraica Anà lo consente. Quindi o si dice che Dio assorbe, tiene occupato l'uomo con la gioia nel cuore, e questa è una traduzione molto bella perché a volte si vede questo in giro di persone così capaci di godere della vita che sono sempre felici, che sono occupate ad essere felici. Quindi è come se Dio le tenesse occupate con la felicità e per cui non c'è tempo di pensare, o meglio di pensare sempre, ma di pesantire la vita con riflessioni, diremo, relative alla precarietà, relative alla morte, eccetera. Tutte realtà che ci sono, ma c'è un modo anche particolare, saggio di viverle. Oppure Dio risponde all'uomo con la gioia del cuore, e qui è molto bello quanto scrive Norbert Lofink, fautore di questa traduzione. Lui dice che la gioia del cuore deve essere qualcosa di simile alla rivelazione divina. Quindi chi ha un cuore gioioso di fatto fa un'esperienza di Dio. Deve essere qualcosa di simile a una rivelazione divina. Quando proviamo gioia, almeno per un breve momento, arriviamo a toccare quel senso delle cose che normalmente solo Dio vede. Quindi per un istante vediamo le cose così come le vede Dio. Quindi, riassumendo i punti fondamentali di questo testo, la gioia è un dono di Dio. Le ricchezze, i beni, la capacità di compiere cose semplici come mangiare e bere sono doni di Dio, e quindi questo sembra il messaggio fondamentale del testo. Ora però dobbiamo fare un passo in avanti, vedere come questa lettura si inserisce nella tradizione di Israele, e questo consentirà anche di cogliere qualche sfumatura in più. Allora, nella vita religiosa di Israele ci sono due tipi di gioia, due gruppi di realtà. Un primo gruppo è formato da tutte quelle realtà che suscitano gioia. Diremo la gioia è una ricompensa, o detto diversamente, per la sapienza biblica, ma più in generale per la tradizione biblica, esistono delle esperienze legate a un sentimento di giubilo che fanno scaturire gioia, fanno nascere gioia, suscitano gioia, e ne elenco alcune, sarebbero molte di più. La prima esperienza che suscita gioia è la vittoria. Si vince una battaglia e Israele gioisce. Questa esperienza è registrata ad esempio in Isaia 9, il brano che si legge nella notte di Natale. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, e poi dice: hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide il bottino, la preda. Quindi spartire il bottino è un'esperienza di grande felicità perché si è vinto. Anche quando Davide uccide il grande Golia, il grande filisteo Golia, tutte le donne escono dalle città di Israele danzando, cantando, accompagnandosi con tamburelli, grida di gioia e sistri. Quindi un'esperienza anche di gioia accompagnata dal canto e dalla musica. Quindi questo è un primo modo per gioire, vincere. Secondo modo, sperimentare la salvezza. Quando Dio ci salva, quando Dio salva Israele, Israele è felice. Citiamo tra tutti il Salmo 30, versetti 12 e 13. Hai mutato il mio lamento in danza, mi hai tolto l'abito di sacco, mi hai rivestito di gioia. La gioia è paragonata a un abito con il quale l'orante si è sentito rivestito da Dio per il fatto che Dio lo ha salvato.
Ti renderò grazie, mio Dio, ti renderò grazie per sempre, ti canti il mio cuore. Quindi la gioia come un abito, l'abito che si indossa quando si sperimenta il ristabilimento della propria sorte. Quando, ad esempio, Israele ritorna dall'esilio babilonese, viene riscattato dall'esilio, fa un'esperienza di salvezza, l'esperienza è un'esperienza di giubilo. Isaia 35. Torneranno gli scattati dal Signore, verranno in Sion con giubilo, felicità perenne risplenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno via tristezza e pianto. Vicino al concetto di salvezza vi è il concetto di perdono. L'uomo gioisce quando si sente perdonato. È il Salmo 51, versetto 14. Rendimi la gioia della tua salvezza, rendimi la gioia del tuo perdono, canta il salmista. Questo salmo che è attribuito a Davide. E ancora altri motivi semplicemente detti. La nascita dei figli. Quando nascono dei figli, la madre, il padre, il popolo, tutto fa festa. Oppure quando si miete, quando c'è un'abbondanza di raccolto, quando c'è un'abbondanza di beni, quando c'è olio, c'è pane, c'è acqua, c'è vino, si fa festa. Quindi una serie di esperienze che ovviamente legittimano la gioia. Tuttavia, in una corrente teologica biblica, queste esperienze sono tutte riconducibili ad una forma di retribuzione. Che cos'è la teoria della retribuzione? Dio retribuisce l'uomo secondo il suo agire. Se l'uomo fa il bene è retribuito bene, se l'uomo fa il male è retribuito male. Quindi, ridotto ai minimi termini, la gioia è la conseguenza, è l'esito, è il risultato del fatto che l'uomo si è comportato bene. E tecnicamente comportarsi bene significa obbedire alla legge. Quindi Dio ripaga con la salvezza, con l'abbondanza di figli, con la vittoria, con la fertilità del suolo. Dio ripaga Israele in questo modo, tutte realtà che suscitano gioia, se Israele osserva la legge. Se Israele non osserva la legge, quindi pecca, la gioia viene meno. Quindi la prospettiva che si apre è esattamente la prospettiva delle due vie. È un modulo espressivo sapienziale questo delle due vie. C'è una via del bene e c'è una via del male. Chi si comporta bene, obbedisce alla legge, avrà il bene, avrà la gioia, avrà i figli, avrà la felicità, avrà la vittoria, avrà tutto. Se qualcuno si comporta male, se disobbedisce alla legge, allora ci sarà punizione e castigo. Questa teoria delle due vie si trova in moltissimi passi della Bibbia, ad esempio Deuteronomio 28, Deuteronomio 30, versetti 15-20, ma tra tutti citiamo il Salmo 1. Beato l'uomo che custodisce la legge del Signore, la medita giorno e notte e non va nella via degli empi. Se obbedisce alla legge, allora avrà un certo bottino, mentre gli empi periranno. Quindi, sinteticamente, la gioia che cos'è? Secondo la teologia tradizionale, la gioia è una forma di retribuzione. Quindi, parlare della gioia, secondo la teologia tradizionale, significa parlare della giustizia. La gioia è una forma della giustizia, è una componente della giustizia. È il modo giusto con il quale Dio ripaga l'uomo giusto. L'assenza di gioia evidenzia un peccato, magari nascosto, magari occulto, ma deve esserci. E questo è il dramma di Giobbe, che vive un'esperienza per la quale questa teoria della retribuzione sta stretta. Non riesce a spiegare la sua situazione anomala, perché lui non ha fatto niente, non ha peccato, eppure non è felice. Bene, allora prima di passare alla lettura del Coelet, ancora un'ultima considerazione. La gioia dunque è un aspetto della giustizia, secondo questa visione tradizionale, ed è implicata anche in altri modi. Per esempio, Dio punisce la gioia leggera. Ci sono molti passi nella Bibbia, soprattutto nella tradizione profetica, in cui i profeti rimproverano le persone che festeggiano allegramente, che si cibano magari di carni, che bevono vino in abbondanza, godono di tutti i beni della terra, ma di fatto non compiono la legge, quindi hanno una vita eticamente sbagliata. Solo un passo, Isaia 22, versetti 12-14. Ecco, invece, gioia, allegria, sgozzate bovini, scannate greggi, mangiate carne, bevete vino, mangiamo, beviamo, perché domani moriremo. E più ancora Amos 5, versetti 21-24, dice Dio: io detesto le vostre feste, io non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto scorra il diritto come le acque e la giustizia come un torrente perenne. Quindi c'è un modo incurante del bene di gioire, e Dio condanna questo tipo di gioia. Una gioia che non è eticamente conforme all'obbedienza alla Torah. E infine, togliere la gioia è anche un modo per dire la punizione. Geremia 7: farò cessare nelle città di Giuda i canti di gioia e di allegria, i canti dello sposo e della sposa, perché la terra diverrà un deserto. Coelet ha una visione completamente diversa di gioia. Coelet pone in discussione la teoria della retribuzione. Anzitutto, la gioia è qualcosa di concreto. L'uomo biblico è sempre molto concreto, però non è frutto della propria obbedienza alla legge, non è frutto della propria pratica cultuale, quindi non è una forma di merito la gioia. Di più, diremo, Coelet dice che non è nemmeno il premio del proprio lavoro. Io non lavoro per essere felice. Quindi la gioia non è qualcosa che l'uomo si procura. La gioia per il Coelet è una parte, cioè è solo un purissimo dono di Dio che non risponde a nessun criterio. Questo è il messaggio del Coelet. Dio dà gioia in un modo incomprensibile. In più punti Coelet mette a tema questa incomprensibilità dell'agire divino. Il dato di fatto è che la gioia può essere data a tutti, quindi all'uomo pio come all'uomo malvagio. Sfugge il concetto stesso di giustizia divina. Leggiamo il capitolo 8, versetti 11-14. Non si pronuncia mai in questa vita una sentenza immediata contro una cattiva azione. Cioè l'uomo si comporta male, ma subito non c'è qualcuno che va a giudicare e a condannare questa azione. Anzi, si registra che il peccatore, anche se commette il male 100 volte, ha una lunga vita. E sulla terra c'è un'altra vanità: vi sono giusti ai quali tocca la sorte dei malvagi, e vi sono malvagi ai quali tocca la sorte dei giusti. Il dato di base è che Dio dà. Perché e come Dio dà, l'uomo non lo sa. Quindi cosa resta da fare? Dirà Coelet: temere Dio. Quindi temere Dio, mantenere questo rapporto con Dio, sapendo che comunque Egli ha in mano la vita. Dicevamo all'inizio, per Israele ci sono delle realtà, delle esperienze che procurano gioia: la vittoria, l'avere dei figli, la salvezza, il perdono. Cioè questa gioia è data all'uomo giusto. Vediamo che nel mondo biblico ci sono anche altre realtà che suscitano gioia in se stesse, per il fatto di averle vicino, e le elenchiamo semplicemente. Il sabato. Abraham Heschel ha scritto un libro bellissimo sul sabato, dove descrive che il sabato, per l'ebraismo, per la tradizione ebraica maturata dopo la Bibbia, il sabato è come una sposa. Il sabato è come una regina che infonde una gioia strepitosa. L'israelita attende il sabato con cuore palpitante, con cuore gioioso. E qui non c'è nessuna meritocrazia, non c'è nessuna retribuzione. Ancora, la presenza del Signore fa felice l'uomo. Dio è la fonte della gioia. Questo è detto anche nella Bibbia. Citiamo solo il Salmo 21, versetto 7. Gli accordi al re benedizioni per sempre, lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. E quindi ogni qualvolta l'uomo può celebrare la memoria delle opere di Dio, anche questo è fonte di gioia. Le feste, la festa degli azimi, la festa delle capanne, la festa delle settimane, sono sempre costellate dal motivo della gioia, soprattutto nel Deuteronomio. Deuteronomio 12, Deuteronomio 16, e gioirai durante queste feste, c'è scritto, e gioirai tu e i tuoi figli, tuo figlio, tua figlia, il levita, il tuo schiavo, la tua schiava, il forestiero, gioirete tutti quando farete memoria delle azioni di Dio in queste feste. È fonte di gioia sentire la presenza del Signore. Sentire che Dio protegge, che Dio è scudo per il suo fedele. Salmo 16. Io pongo sempre davanti a me il Signore, per questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza. Quindi il sabato fonte di gioia, il Signore fonte di gioia, e ancora l'arca. La presenza dell'arca è generatrice di gioia. Ricordiamo il trasporto dell'arca fatto da Davide alla città santa, quando si mette a saltare e a danzare di fronte all'arca, 2 Samuele 6, e viene anche un po' preso per pazzo. Ancora Gerusalemme suscita gioia. È uno dei motivi più cari della spiritualità ebraica. Ci sono dei canti nel Salterio chiamati canti delle ascensioni, che accompagnavano appunto i pellegrini alla città santa, e sono tutti, diremo, trapuntati di gioia. Tra tutti il Salmo 122: quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. E quando Gerusalemme viene distrutta, l'ebreo soffre. Salmo 37: come gioire, come cantare i canti del Signore in terra straniera. Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi la mia destra. Quindi quando Gerusalemme viene ricostruita, un tripudio di gioia, lo si può leggere nei libri di Esdra e di Neemia. Ancora, l'ultimo punto: è fonte di gioia la legge. La possibilità di obbedire alla legge è per l'ebreo fonte di gioia, ma di più, la possibilità addirittura di tenere in braccio la legge, i rotoli della legge, è per l'ebreo fonte di gioia. Tant'è che c'è una festa specifica nella tradizione ebraica chiamata Simchat Torah, che si celebra nell'ultimo giorno della festa di Sukkot, una festa di gioia, significa letteralmente gioia della legge, che risponde al giorno nel quale si termina la lettura dei 5 libri della Torah. È una festa bellissima, durante la quale si estraggono dall'arca Aaron, questo armadio che contiene i rotoli sacri, e i rotoli vengono fatti passare in braccio da persona a persona. E quindi c'è quasi il bisogno di sperimentare, di vivere, di esprimere questa gioia per la presenza della Torah anche, diremo, concretamente, cantando ovviamente inni, canti di lode al Signore. Ecco, questa carrellata molto veloce sulla esistenza di realtà che fanno gioire per se stesse ci porta a una considerazione proprio conclusiva, che riguarda il Qohelet. Anche per il Qohelet c'è una realtà che fa gioire per se stessa. È molto più semplice, molto più concreta. Non è la Torah, non è Gerusalemme, non è l'arca. Sono delle azioni: mangiare, bere, gioire del proprio lavoro. Quindi c'è una esperienza pratica, un modo di interpretare le azioni della vita, di guardarle, di gestirle, che sono fonte di gioia di per sé stesse. E questo è un po' il messaggio del Qohelet.
Proprio agli inizi, i giorni contati sono stati interpretati come pochi giorni. Allora, tra il contatto e il poco, secondo me c'è un grande salto, e sotto ci sta un'interpretazione molto importante. La prima cosa, e se si può dire perché viene detto poco. E l'altra domanda è, gioia da un punto di vista così semplice, umano, è un sentimento, un'emozione paragonabile alla happiness, che noi traduciamo con gioia. E, è corretto in questo contesto?
Volevo semplicemente aprire anche qualche altro così porta o di direzione. Per esempio, bisogna affrontare anche quella dell'amore. L'amore proprio familiare, è l'amore, diciamo, di ogni giorno, con la tua moglie, con la tua donna, con il proprio uomo, con i propri figli. E questo infatti non fermiamoci, è importantissimo, diciamo, questa triplice divisione del mangiare, bere e lavorare, e poi giustamente quella precisazione anche, diciamo, del senso del lavoro, come apporta al lavoro, il frutto del lavoro. Dico, ci sono appunto, diciamo, un campo sconfinato, e questo, diciamo, si condensa secondo me in un termine fondamentale, che è la gratuità. Credo che la gratuità sia una cosa che deve emergere su tutte queste cose, perché non è il mangiare bene per sé, non è, diciamo, il produrre per sé, non è l'amare per sé, ma è l'amare per gli altri. Questo credo che è un'aggiunta che si può ricavare da coerente ampiamente. Ecco, questa è solo alcune considerazioni che io volevo fare, e poi però bisogna anche, diciamo, affrontare il problema del male e dell'avventura, soprattutto del male, appunto, che arriva senza nessun senso, e allora questo spazza via in qualche modo ogni idea retributiva, almeno dal mio punto di vista. Bisogna uscire dalla retribuzione e quindi istituire al mondo della retribuzione questa gratuità, che è un po' la grandezza profonda dell'uomo, che è il senso dell'uomo come ultimo momento della creazione.
Pochi contatti, iniziamo da qui. Sì, questo è vero. È vero che possono essere tanti i giorni, però è un'affermazione indiretta. Il fatto stesso che si possono contare è già un modo per dire li possiamo quantificare, e quindi di fronte a una possibilità infinita sono di fatto pochi. Perché poi c'è un'aggiunta. I giorni possono essere anche tanti, ma corrono via veloci, e allora sono pochi. Quindi c'è sempre una dimensione di fuga, una dimensione di conteggio minimo, di insufficienza, che traspare in questo ragionamento del Qohelet. Poi, se la gioia è happiness, non lo so. Mi sembra che ci sia una gioia niente affatto superficiale proposta dal Qohelet, ma profonda, perché invita a sentire la vita. Quindi a volte happiness può essere, non lo so, penso io, una forma di
estroversa.
Sì, una maturata anche fuggendo dai propri compiti, dai propri doveri, dalla propria fatica di vivere, una sorta di evasione. E invece il Qohelet ci dice che la gioia è proprio nel lavoro, in questo senso, una gioia calata dentro le cose. Percepita dentro la vita. Riguardo all'amore, sì, si diceva prima che l'intenzione di Qohelet non è di dire che la vita si risolve in mangiare, bere e lavorare. Ecco, sono, diremmo, tre realtà esemplari, non esaustive. È vero che la vita ha in sé anche altri problemi, il problema dimensioni, la dimensione dell'amore, la dimensione della sponsalità, la dimensione della famiglia. Forse Coelet non si occupa dettagliatamente di questi aspetti. In alcuni passi, diremo, ha un'opinione molto negativa della donna, per esempio. In Coelet 7, versetto 26, molto...
Famoso. Sì.
Sì.
Della tua moglie, della tua nonna...
Sì, 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 sì. Diremmo che andrebbe completato. Per commentare Coelet bisognerebbe leggere e commentare tutto il libro del Coelet. Oggi ci siamo fermati solo sul capitolo quinto. È ovvio che ci sono altri versetti che parlano di questi altri aspetti che lei ha citato, senz'altro. Quanto alla gratuità, non so se sia una tematica, diremmo, pertinente al libro del Coelet, cioè l'opposizione tra individualismo e altruismo forse non è il pensiero del Coelet. Coelet dice semplicemente di apprezzare le cose, vivere nella vita, perché ne vale la pena, cioè perché è l'unico modo per godere della vita. Quindi non c'è una dimensione di etica, nel senso che la vita ha senso se mi occupo degli altri e non ha senso se mi occupo solo di me stesso, di me stessa, se ho una vita troppo ripiegata o una vita aperta agli altri, di donazione. Queste categorie etiche non sono il pensiero del Coelet. Quindi forse la gratuità si potrebbe cogliere in quest'altra maniera, accettare ciò che viene e starci dentro. Ecco, in questo senso sì. E quanto alla retribuzione, sono perfettamente d'accordo con lei. Il Coelet non accetta la teoria della retribuzione, manda in crisi. Ecco, quindi il problema del male diventa un problema insoluto. Non ha più nemmeno una giustificazione sbagliata.
Volevo soltanto aggiungere una cosa sui giorni contati. Perché mi viene da pensare che è vero che i giorni sono contati, ma nessuno li conterà. Nel senso, qualcun altro li conterà per noi, perché l'interessato non saprà, non lo sa prima di morire quanti sono i giorni, non lo saprà ovviamente neanche dopo. Quindi per ciascuno i giorni sono infiniti, grazie a Dio.
Solo una suggestione. L'impostazione alla teologia di Coelet, immersa in questa sapienza che cerca di cogliere il divino nel dettaglio, nel particolare, nel quotidiano, è veramente alternativa a altri orientamenti presenti nel testo biblico e direi anche presenti nel Nuovo Testamento. Questo vedere il regno di Dio anche nel mangiare, nel bere, nel godere, ecco, delle gioie quotidiane, non rinviare la gioia ad un al di là che è misterioso, francamente. Il Coelet mette dei punti interrogativi e non va oltre, anzi, ironizzando quelli che puntano a quello. La stessa cosa si potrebbe dire, una certa ironia per traslato, si potrebbe applicare anche ad una frase molto dura di Paolo, Romani 14-17, la vedo quasi come una sconfessione, sapienza di stile coelettiano. Dice Paolo: il regno di Dio infatti non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, è pace e gioia dello Spirito Santo. Questo ha condizionato molto il cristianesimo e direi in alternativa dell'orientamento di Coelet. Piacere sentire il suo opinione.
Concordo. La questione del mangiare e del bere, parto da Paolo. Mangiare e bere, in questo passo della lettera ai Romani, andrebbe un po' contestualizzato. Forse Paolo rimprovera coloro che si iscrivono, semplifichiamo al massimo, si iscrivono al cristianesimo solo per andare ai banchetti. Il regno di Dio non è questione di cibo e di bevanda. in questo senso. Ci si gioca ad un altro livello, ad un livello di giustizia, come già dicevano i profeti. Però probabilmente tratta di un problema un po' diverso rispetto a quello del quale ci stiamo occupando questa sera. Lo spunto però che lei lancia è molto interessante, perché mangiare e bere è un modo attraverso il quale la Bibbia descrive da un lato il banchetto escatologico futuro, pieno di cibi succulenti eccetera, però anche nei libri sapienziali si descrive il banchetto della sapienza. Quindi coloro che vogliono diventare saggi devono apprendere la sapienza, imparare la sapienza, e si usa questa simbologia: partecipare al banchetto della sapienza, mangiare i cibi della sapienza. E qui c'è una vicinanza, secondo me, abbastanza interessante tra quello che dicono questi altri testi sapienziali sul fatto che si deve partecipare al banchetto della sapienza e ciò che dice Coelet sul fatto che bisogna mangiare e bere. Mangiare e bere è un modo sapienziale di diventare sapienti. Quindi, da un lato, un valore metaforico, no? Significa imparare, essere istruiti dai saggi per diventare sapienti. Però anche godere del cibo è un modo saggio di vivere la vita qui, di apprezzare la vita qui. E lo dirà anche Gesù, che è scambiato per mangione e beone. Purtroppo ereditiamo una tradizione anche cristiana che ha sempre denigrato questo aspetto qui, perché bisogna sempre far penitenza, digiuni. Non è questo che siamo chiamati a fare. Dio ha fatto il sabato per l'uomo, ha fatto tutte le cose per l'uomo, ed è tradire il progetto di Dio non godere delle cose che abbiamo. Quindi è sapienziale, è sapiente mangiare e bere e godere del frutto del proprio lavoro.